La cucina italiana come una miscela culturale e sociale di tradizioni culinarie, un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri, esprimere amore e riscoprire le proprie radici culturali. Questo è un estratto della motivazione del Comitato Intergovernativo dell'UNESCO che, riunitosi la scorsa settimana a New Delhi in India, ha decretato, consacrato la cucina italiana a patrimonio culturale immateriale globale. Nel frattempo mi ha raggiunta in studio per questo approfondimento di oggi Cristina Artoni, ben arrivata.
Grazie, buongiorno Barbara e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. Sì, è la prima cucina al mondo a essere riconosciuta nella sua interezza, appunto un riconoscimento sicuramente prestigioso ma che ha provocato anche molte polemiche, soprattutto di natura politica. In Alphaville oggi quindi ci focalizziamo soprattutto su una questione più ampia che comprende il binomio cucina e identità. Il riconoscimento della cucina italiana è per noi di fatto uno spunto per esplorare molti aspetti, come ad esempio se esiste davvero una cucina italiana o forse questo patrimonio comune, proprio come le lingue, è in continua evoluzione. Pensiamo ad esempio a come le ricette tradizionali e anche regionali hanno viaggiato nella storia e continuano di fatto a viaggiare, anche qui in Ticino e nella Svizzera interna, con vari flussi migratori.
Per il confronto di oggi troviamo due antropologi già in passato ospiti della Rete 2. Intanto ben ritrovata Elisabetta Moro, ben arrivata.
Grazie, buongiorno.
Antropologa, divulgatrice scientifica, Elisabetta Moro è professoressa ordinaria di antropologia culturale presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli. Fra i suoi molti saggi ricordiamo Mangiare come Dio comanda, scritto insieme a Marino Niola, uscito per Einaudi nel 2023, e ancora per Il Mulino il testo La dieta mediterranea, mito e storia di uno stile di vita. Ci arriviamo sicuramente e intanto do il benvenuto anche al nostro secondo ospite, Salvatore Bevilacqua, ben ritrovato anche a lei.
Buongiorno, grazie per l'invito.
Antropologo dell'alimentazione e del patrimonio immateriale, Salvatore Bevilacqua è ricercatore presso l'Institut des Humanités en Médecins del CHUV, l'ospedale universitario di Losanna. Bevilacqua, partiamo proprio da lei. Allora, la cucina italiana è sempre stata considerata una cucina ovviamente d'eccellenza. Ora arriva anche questa consacrazione dell'UNESCO. Ci spiega cosa significa ottenere un riconoscimento come questo?
Allora, intanto forse relativizzerei il fatto che la cucina italiana sia stata sempre considerata cucina di eccellenza. Penso che sia un processo storico relativamente recente, ma forse non parlerò di questo ora, mi focalizzerò sulla la questione identitaria. Se posso dirlo in breve, il riconoscimento UNESCO rafforza l'identità collettiva rendendola visibile, condivisa e rendendola consapevole anche ai portatori di questa cultura alimentare. E così via, trasformando una tradizione locale in un elemento di valore universale e in qualche modo anche dinamico. E dal punto di vista dell'identità collettiva, questo riconoscimento UNESCO della cucina italiana conferisce ai portatori di tale cultura quello che si può chiamare un bene, sotto la forma di un marchio internazionale prestigioso, un label, che diventa a sua volta un valore sociale, simbolico e nonché un valore economico ovviamente. Direi che il primo effetto del riconoscimento UNESCO è quindi quello di produrre una legittimazione istituzionale, ufficiale, transfrontaliera di una componente importante, significativa dell'identità italiana, di questa comunità in qualche modo, che si può anche allargare non soltanto alla comunità etnica italiana, ma a chi si riconosce anche nella cultura italiana. E questo elevando, nobilitando la cucina italiana come patrimonio dell'intera umanità. E da questa legittimazione fondamentale derivano solitamente altri fenomeni come il rafforzamento dell'autoconsapevolezza della collettività che custodisce questo patrimonio culinario. E questo alimenta in un certo senso un senso di appartenenza, ma anche un senso di orgoglio. Ma nello stesso tempo questo riconoscimento UNESCO, come qualsiasi altro riconoscimento o labellizzazione UNESCO, contribuisce a consolidare la memoria collettiva, valorizzando delle pratiche che sono a rischio di essere dimenticate, di sciogliersi nella globalizzazione. È stato creato il patrimonio UNESCO per questo, innanzitutto, per evitare questo oblio, questo rischio di marginalizzazione. Io definirei questo processo UNESCO come un nuovo rituale della patrimonializzazione ed è molto efficace, come si vede. In questo nuovo rituale l'identità collettiva si rafforza, si può rafforzare perché viene confermata nella sua cosiddetta continuità storica, nella sua capacità di essere trasmessa nel tempo attraverso le generazioni. Questi sono discorsi molto idealizzati, tengo a precisarlo. Inoltre questo riconoscimento offre una visibilità globale che consente alla comunità di presentarsi al mondo attraverso un elemento identitario specifico.
Ecco.
Quindi
sì.
Sì,
prego.
No, volevo soltanto dire che questa comunità, pur restando legata e radicata nel territorio, deve in qualche modo entrare in dialogo con altre culture, lo ha sempre fatto storicamente, ma diventa anche il riconoscimento il momento chiave per questo dialogo con altre culture e idealmente dovrebbe favorire il rispetto reciproco e il confronto interculturale.
Ecco, sì, un altro aspetto che volevamo toccare, Bevilacqua, con Elisabetta Moro, proprio la questione dell'UNESCO, con le sue attività dichiara di voler salvaguardare dalla globalizzazione attraverso le generazioni le tradizioni tipiche di certe parti, anche piccole, del mondo. Ma come dicevamo poco fa e accennavamo nel nostro intervento, quale cucina italiana può essere messa al riparo dalla globalizzazione?
Beh, diciamo che la cucina italiana è un mosaico di tantissime piccole identità, piccole patrie che si sono unite nel tempo, nella storia e che oggi possiamo vedere appunto in questo insieme, con questa cornice che finalmente restituisce un'Italia intera, che non è solo quella della penisola, dello Stivale, ma è anche quell'Italia appunto che è in giro per il mondo, gli emigrati e anche coloro che si sentono italiani in qualche maniera nel momento in cui fanno una cena e vogliono vivere la convivialità alla maniera degli italiani. Quindi in questo senso è un patrimonio gigantesco perché riguarda una comunità enorme, mentre molto spesso le comunità che vengono diciamo riconosciute, che chiedono all'UNESCO di riconoscere i propri patrimoni sono delle comunità più piccole. Però effettivamente in questo caso è un caso molto ampio che secondo me avrà molti sviluppi anche inattesi, perché non bisogna pensare che l'UNESCO sia una specie di ente che dà il bollino e buonanotte. In realtà l'UNESCO è diciamo innesca dei processi, riconosce giustamente a chi chiede il riconoscimento e qui possiamo togliere subito una delle polemiche che ci sono state, ma le altre cucine non meritano. No, anche altre cucine meritano, solo che non hanno chiesto il riconoscimento all'UNESCO, lo possono fare nei prossimi anni. La cinese, per esempio, ha tutti gli elementi.
Io voto la messicana.
Anche, ma certo. Ma persino la cucina francese ci aveva provato nel 2010 a farsi riconoscere nell'insieme, non c'è riuscita perché soprattutto in quel momento, 2010, siamo 15 anni fa, erano i primi patrimoni alimentari e la cucina francese è molto elitaria, è molto ricca, molto speciale, è anche un po' crudele a volte con gli animali e quindi l'UNESCO non ha bocciato la cucina francese, però ha detto attenzione perché andiamo incontro ad una serie di contraddizioni, il nostro scopo è creare inclusività, quello che ha appena detto il collega Bevilacqua, quindi si sono un po' terrorizzate all'idea di aprire al canale del cibo subito con qualcosa che creava una provocazione.
Sì.
Invece l'Italia è arrivata al momento momento giusto, sono maturati tante cose. Però ecco, quando noi diciamo che l'UNESCO vuole salvaguardare, no, l'UNESCO dice: voi avete un patrimonio, ci avete chiesto di riconoscerlo, noi ne vediamo il profilo, siamo felici che voi ora lo salvaguardiate, perché ora il compito non è dell'UNESCO, è delle comunità che devono in qualche modo mettere in moto delle pratiche, delle strategie per salvaguardare tutto questo. E sappiamo che la globalizzazione è nemica proprio della cucina artigianale, quella che viene citata nella definizione di questo bene, cioè partire dalle materie prime per cucinare con delle tecniche artigianali, per poi mangiare quasi subito questo cibo assieme ad altre persone. La globalizzazione tende a spazzare via questo modo di produrre cibo e di produrre socialità, e quindi adesso toccherà a tutti noi che amiamo questo modo invece di stare insieme salvaguardarlo.
Sì, Elisabetta Moro, proprio su questo confronto fra cucina italiana e cucina francese che non ha ricevuto il riconoscimento, leggendo la laudatio, no, dell'UNESCO, la cucina italiana è un modo per prendersi cura di se stessi e degli altri. Quanto ha contato il fatto che la cucina italiana non soltanto è buona, ma è anche, pensiamo alla dieta mediterranea, sana? Numerosi gli studi scientifici che lo attestano, sostenibile, e quanto il ruolo che ha giocato anche la componente culturale della preparazione del cibo per l'altro, che è fondativa, forse questo è anche un po' un cliché, ma è fondativa dello stare insieme e della famiglia italiana tradizionale, diciamo così.
Ha contato moltissimo, perché persino lo stereotipo sull'Italia ci vede sempre tutti a tavola in famiglia, poi la realtà dei fatti è un po' diversa, però lo stereotipo aiuta anche, nonostante sia un po' riduttivo, però aiuta a veicolare un'immagine. Non è stato difficile per i redattori del dossier, il collega Pierluigi Petrillo, il professor Massimo Montanari, Maddalena Fossati, la direttrice della rivista La Cucina Italiana, non è stato difficile convincere poi alla fine sia gli esperti che i politici che la sostanza c'era, perché effettivamente il cucinare per l'altro, mangiare insieme, aspettarsi per pranzare insieme e non mangiare ciascuno quando ha fame, quando ha bisogno, ha trasformato nella cultura italiana il cibo in un veicolo di relazioni. E d'altra parte, un italiano, se vuole aprire il proprio cuore, la prima cosa che fa è invita a casa a mangiare e cucina per l'ospite. Ora, questo non è esclusivo degli italiani, ci sono tanti popoli che fanno questo, ma non tutti i popoli si accaniscono in maniera maniacale sul cibo come facciamo noi, perché anche questo è il tratto culturale, cioè gli italiani si siedono a tavola e cominciano a parlare di cibo e di cibo che stanno per mangiare, che hanno mangiato e che mangeranno, cioè mettono la propria persona in asse con una sorta di genealogia alimentare che viene dal passato e va verso il futuro. Questo significa appunto collegarsi al tempo, al mondo, alla propria storia, e questo direi che è molto, ma molto italiano.
Ecco, restiamo al mosaico. Salvatore Bevilacqua, in Svizzera l'arrivo di alcune comunità, come ad esempio ovviamente quella italiana, in che modo ha influenzato la cucina tradizionale? Ha aumentato in qualche modo i cliché legati agli italiani?
L'arrivo delle comunità immigrate, non solo italiane, ma in particolare quella italiana, che è stata molto forte nel dopoguerra, ha avuto un impatto significativo sulla cucina tradizionale svizzera, trasformandola e arricchendola ovviamente. E bisogna ricordare che alcuni piatti erano poco diffusi, come la pasta, il riso, forse il risotto era conosciuto in Ticino, ma non molto oltre. Ma penso anche a mia mamma, quando è arrivata, insomma, a lei mancava il pesce di mare o ortaggi mediterranei, insomma, tutti questi prodotti tradizionalmente legati a produzioni locali e a preparazioni abbastanza semplici, sostanziose e molto affettive anche in qualche modo. Quindi la Svizzera si è aperta a nuovi sapori, ingredienti, a nuovi modi di mangiare, nuovi orari anche. Questo lo posso notare anch'io nel mio piccolo, percorso di vita. Allo stesso tempo questa diffusione ha contribuito anche al rafforzamento di alcuni stereotipi sugli italiani. Basta pensare come negli anni 60, l'accanimento, come diceva la collega Moro, degli italiani al proprio cibo, fosse diventato anche un tema, un oggetto di psichiatrizzazione di questo atteggiamento legato, ecco, all'alimentazione, al cibo di origine, come una specie di riflesso dell'incapacità degli italiani, in particolare quelli meridionali, di adattarsi, di integrarsi. Questi stessi operai, per esempio agricoli italiani, che lavoravano nei campi di patate, che si trovavano nel piatto, ecco, sempre patate e lardo, come ho trovato alcuni esempi con le testimonianze, quindi insomma soffrivano anche molto di questi stereotipi e di questa lontananza, ecco, dal contesto di origine.
Ma Bevilacqua, quando lei parla di psichiatrizzazione, vuol dire che l'alimentazione degli immigrati italiani veniva considerata come causa addirittura di malattie?
Indirettamente, l'alimentazione, soprattutto in quei testi qui in Svizzera, Romanda di un psichiatra, rimanda alla descrizione di una certa un certo infantilismo, ecco, dell'immigrato italiano, specialmente poco qualificato, educato, che avrebbe una specie di attaccamento un po' viscerale, un po' complesso, ecco, non risolto nei confronti dell'alimentazione materna, ecco, si è parlato di sindrome premorbide transalpin, parlando di questo problema dello stomaco, come se anche è stato scritto, degli italiani, in modo questo.
Beh, sentire parlare è molto interessante, devo dire, fa anche venire un po' la pelle d'oca. Elisabetta Moro, la diversità alimentare portatrice anche di discriminazione e ingiustizia.
Ma certamente, d'altronde in Europa ci siamo spesso chiamati, in base a quello che mangiamo, in maniera stereotipa, no? Il mangia maccheroni, il mangia patate, il mangia kartoffel per quanto riguarda i tedeschi, il mangia rane per i francesi, cioè in fondo il cibo è sempre stato anche un modo per distinguersi gli uni dagli altri, ma quello che sta dicendo il collega Bevilacqua mostra anche una certa insensibilità a qual è il valore costitutivo che il cibo ha per un italiano, e qui forse l'UNESCO ha ancora più ragione, perché che cosa sta venendo fuori? Sta emergendo in maniera molto chiara che non è una questione di primitivismo logico l'amore degli italiani per il cibo, e l'amore è un tratto culturale. Allora chi non lo capisce tende a, diciamo, a vedere il male laddove c'è invece il bene, perché la nostalgia del cibo di casa è un dialogo sentimentale che si ha con la propria storia, non è semplicemente infantilismo, e quindi poi ovviamente ci si può adattare a tutto, però sappiamo anche che effettivamente per un italiano mangiare ogni giorno la stessa cosa è una noia mortale, tant'è vero che abbiamo dei ricettari pazzeschi. Adesso per esempio Slow Food ha appena pubblicato un ricettario molto bello sulla cucina italiana, sono 1200 ricette, 1200, ma giusto per fare una sintesi, quindi non sono 3-4 piatti sempre gli stessi, sempre con... E poi per esempio la stagionalità è importantissima per gli italiani. Io vivo a Napoli, quando è il periodo dei piselli, che escono i piselli freschi, la città impazzisce, cucina piselli in 30 modi diversi, poi finisce la stagione e via, si passa un altro ortaggio, ma con una passione, una dedizione, maschi e femmine fra l'altro, quindi anche al di là degli stereotipi di genere. Per cui questo aspetto secondo me è molto interessante, cioè l'UNESCO in fondo con questa convenzione sui patrimoni immateriali sta anche cercando di dire: attenzione, quello che a noi sembra la diversità degli altri, che a volte ci sembra un motivo per minorizzare gli altri, per dire che sono meno civili di noi, meno straordinari di noi, è un errore, perché per gli altri quel segmento, quel rituale, quella passione, quell'arte, quell'artigianato ha un valore che noi non riusciamo a comprendere se non ci avviciniamo alla cultura dell'altro. Non dobbiamo partire etnocentricamente solo dalla nostra posizione. Quindi in questo è efficace effettivamente. Infatti io sto notando anche un'altra cosa. In Italia, a lungo, fino a questa proclamazione, ci sono state polemiche, esiste o non esiste la cucina italiana, anche polemiche secondo me del tutto inutili. Però l'effetto che io vedo invece ora è storicamente, secondo me, molto rilevante, perché vi ricorderete che quando c'è stata l'Unità d'Italia nel 1861 fu detta una frase celebre: fatta l'Italia, bisogna fare gli italiani. E la disse Massimo D'Azeglio, che era uno scrittore importantissimo, un politico. Ecco, ora riconosciuta la cucina, si stanno formando gli italiani, perché in realtà la cucina sta avendo l'effetto straordinario di far identificare gli italiani con qualcosa che li tiene veramente insieme. E quindi improvvisamente ci siamo scoperti una nazione. Anche da qui vengono le polemiche politiche, che però devo essere molto sincera, questa candidatura l'ha iniziata il governo precedente, che non era di destra, mentre questo governo ha raccolto i frutti e li sta sfruttando ovviamente a proprio vantaggio, ma anche a vantaggio della nazione. Quindi ora chi sbaglia è sempre chi non fa, non sbaglia chi fa. Per cui in questo senso io credo che siamo in una fase storica in cui girerà un po' la bandiera dell'Italia al vento e prenderemo probabilmente una direzione non politica ma culturale un po' diversa, con un po' di amor proprio, un po' meno denigrazione di noi stessi.
Salvatore Bevilacqua, siamo quasi in chiusura, restiamo su cucina e identità, ma per un immigrato in che modo il cibo può diventare uno strumento di riconoscimento e poi magari anche di integrazione? Abbiamo pochi minuti.
Per un immigrato ovviamente l'alimentazione diventa un rifugio, questo forse è una cosa da ricordare sempre. Parlavo prima della stigmatizzazione dell'alimentazione italiana ed è stata una cosa molto sofferta da tantissime persone, questo sguardo diffidente sull'olio d'oliva, sui modi di preparare questi cibi, il loro odore, il modo di mangiare anche. Per gli immigrati rimanere in qualche modo legati alla propria origine tramite l'alimentazione è un modo di esistere, di essere riconosciuti nella propria comunità, ma anche se questa alimentazione, come lo è adesso la cucina italiana, è riconosciuta per esempio in Svizzera o in tutto il mondo, diventa anche un elemento molto importante di rafforzamento di una specie di comunità affettiva, e questo per me è molto importante per quanto riguarda la proclamazione della cucina italiana come patrimonio immateriale dell'umanità, che va molto oltre il perimetro delle frontiere dell'Italia, insomma, in termini di entità politica, ma ecco, riguarda chi si riconosce tramite le diaspore, tramite magari situazioni, ecco, come diceva la collega Moro, di nostalgia, in un modo di uno stile di vita, di mangiare, di condividere, di invitare gli altri. Ecco, un tesoro culturale da nutrire in qualche modo.
E su questo tesoro da nutrire noi siamo arrivati alla fine di questo nostro approfondimento. Ringraziamo nuovamente gli antropologi Salvatore Bevilacqua e Elisabetta Moro, che ci hanno aiutato ad approfondire alcuni aspetti della consacrazione della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'UNESCO, non soltanto eccellenza culinaria dunque, ma anche aspetti fondamentali legati ai processi identitari, culturali e anche interculturali. Grazie.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie.